Salve amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma di radiodiffusione argentina all'exterior per tutto il mondo in lingua italiana. Qui parliamo Marcelo Ayala e Caritina Kosulic e cominciamo con le notizie. I titoli: coronavirus in Argentina, al via vaccinazioni degli ultra settantenni, è stato individuato un caso locale della variante britannica. È deceduto a 90 anni l'ex presidente Carlos Menem, che governò l'Argentina dal 1989 al 1999. Scandalo in Perù, funzionari si sono vaccinati contro la Covid-19 prima della popolazione. Il governo argentino cerca un accordo con imprenditori e centrali sindacali per ridurre l'inflazione. Dopo l'omicidio brutale di una ragazza compiuto dal suo ex fidanzato poliziotto, cresce il reclamo per leggi più dure contro i femminicidi. Lo sport calcio è cominciato il campionato di Serie A. Ed ecco le notizie. Dopo l'arrivo di quasi 1 milione di dosi, nei prossimi giorni inizia in Argentina la vaccinazione degli ultra settantenni. Il fine settimana è arrivato un nuovo volo da Mosca con 400.000 vaccini Sputnik V. Mercoledì è arrivato un carico di quasi 600.000 dosi di Covishield prodotto da AstraZeneca e dell'Università di Oxford in collaborazione con il laboratorio indiano Serum Institute. Dopo una prima fase in cui sono stati vaccinati i lavoratori del settore sanitario, la campagna ora prosegue per coloro che si sono iscritti in un registro, dato che la vaccinazione è volontaria. D'altra parte, il governo ha confermato 2 casi della variante britannica del coronavirus, uno di essi dovuto al contagio locale. Questa settimana si ritorna a scuola in parecchie circoscrizioni dell'Argentina dopo un 2020 praticamente senza lezioni presenziali. Il rientro si svolgerà in modo graduale, meno ore e meno giorni, con meno studenti in aula, oltre all'uso obbligatorio delle mascherine, la misurazione della temperatura e le finestre e porte sempre aperte. Negli ultimi giorni in Argentina i morti a causa del coronavirus hanno superato quota 50.000. Finora sono stati confermati 2 milioni di casi, dei quali 150.000 ancora sono attivi. Secondo i dati ufficiali, l'occupazione dei posti letti di terapia intensiva si mantiene al di sotto del 60%. È morto a 90 anni l'ex presidente Carlos Menem, che governò l'Argentina dal 1989 per 10 anni. Era stato ricoverato in una clinica di Buenos Aires a causa di un'infezione urinaria. La salma è stata vegliata in Parlamento prima di essere seppellita nel cimitero islamico della Tablada, nella periferia della capitale argentina. Il presidente Fernandez, la vicepresidente Cristina Fernandez, gli ex presidenti Mauricio Macri ed Eduardo Dualde e parecchi dirigenti politici hanno espresso le loro condoglianze. In Perù si è suscitato uno scandalo politico dopo la scoperta che parecchi funzionari si sono vaccinati in maniera nascosta contro il coronavirus. Fra di loro l'ex presidente Martín Vizcarra, destituito dal Parlamento a novembre dello scorso anno per corruzione. Vizcarra ed altri membri del suo governo hanno ricevuto il vaccino del laboratorio cinese Sinopharm. L'ex mandatario ha affermato che la vaccinazione non è stata annunciata per mantenere la confidenzialità del processo delle prove del vaccino. La notizia ha suscitato indignazione in uno dei paesi più colpiti dalla pandemia di coronavirus, con oltre 40.000 morti. Fra poi la polemica, si sono ormai dimessi, fra altri funzionari, la ministra della Salute e quella degli Affari Esteri. Il Cile è il leader regionale in materia di vaccinazione, con oltre 1,5 milioni di persone vaccinate in meno di un mese. Secondo il sito Our World in Data, dall'inizio della campagna avvenuto il 3 febbraio, il 7% dei 19 milioni di cileni ha già ricevuto una dose di Pfizer o Sinopharm. Negli ultimi giorni sono arrivati i primi carichi di vaccini in Colombia e Venezuela, 50.000 dosi di Pfizer e 100.000 di Sputnik V rispettivamente. In Brasile, per la prima volta in un secolo, non si è celebrato il mondialmente famoso carnevale a causa della pandemia. Senza sfilate per delle scuole di samba nel sambodromo, soltanto alcuni ballerini con i costumi. I batebolas sono sfilati lungo le strade vuote, mentre i carioca festeggiavano a casa. Il governo argentino cerca un accordo con gli imprenditori e le centrali sindacali per contenere l'inflazione, che nel 2020 ha superato il 36%. Secondo le affermazioni del ministro dell'economia Martín Guzmán, il traguardo è che l'inflazione non arrivi al 30% e che gli stipendi superino quella percentuale di 5 o 6 punti percentuali. Uno degli imprenditori che ha partecipato alla riunione tenutasi in settimana con il capo gabinetto Santiago Cafiero e con il ministro Guzmán ha informato alla stampa che vi è consenso per quanto riguarda la revisione della catena di produzione per trovare le cause degli aumenti nei prezzi. Un altro imprenditore ha affermato che di sperare che il dialogo con il governo porti alla correzione di ciò che ha chiamato imposte distorsive. D'altra parte, il presidente Alberto Fernandez ha assicurato che ai rappresentanti delle associazioni rurali che non aumenterà i dazi sull'esportazione di granaglie. Il mandatario ha affrontato in questo modo le voci su un aumento delle aliquote che pagano la soia, il grano e il mais per contenere il prezzo degli alimenti a livello locale. D'altra parte, il partito filogovernativo ha presentato un progetto in Parlamento per incrementare la soglia dell'imposta sul reddito e perché essa venga pagata soltanto dal 10% dei contribuenti invece dell'attuale 25%. Un altro femminicidio brutale ha commosso ancora l'Argentina e ha fatto sì che crescano i reclami per leggi più dure contro la violenza di genere. Ursula Baillo, 19enne, è stata trovata morta con 30 coltellate in una zona rurale di Rojas, paese della provincia di Buenos Aires. Per il delitto è stato arrestato il principale sospettato, l'ex suo fidanzato Mattias Martinez, 25enne, un agente della polizia provinciale in congedo per malattia mentale. L'omicidio ha provocato l'indignazione, dato che l'uomo era stato denunciato per violenza di genere in ripetute occasioni. La stessa Ursula aveva informato della situazione alle autorità ed aveva inviato messaggi alle amiche in cui manifestava di aver paura per la sua sicurezza. A Rojas i vicini hanno marciato fino al commissariato per reclamare la giustizia ed alcuni manifestanti hanno dato fuoco ad un volante della polizia. Vi sono state marce a Buenos Aires e La Plata per reclamare uno stato più attivo nella lotta contro la violenza di genere. Secondo la ONG Lucia Perez, soltanto dall'inizio del 2021 si sono commessi 37 femminicidi, quasi uno al giorno. Occorre ricordare che nel 2015 è emerso il movimento Non Una di Meno nel paese contro i femminicidi e la violenza maschilista. Però, nonostante alcuni progressi in materia di sensibilizzazione sociale a partire da quel momento, non smettono di morire donne per mano dei loro compagni o ex compagni. Organizzazioni femministe hanno denunciato che la situazione si è perfino aggravata nel 2020, quando molte vittime sono state costrette ad essere confinate a causa della pandemia insieme ai loro aggressori. Passiamo ora allo sport. Venerdì è iniziato il nuovo campionato di calcio professionistico dell'Argentina, la Coppa della Liga. Banfield ha battuto 2-0 Racing, il Central Córdoba è stato superato 3-0 da Colón di Santa Fe e Unión de Santa Fe ha pareggiato 2-2 con Atlético Tucumán. Intanto Godoy Cruz di Mendoza ha vinto 2-1 Aldo Civi di Mar del Plata, Talleres de Córdoba ha vinto 1-0 Patronato di Entre Ríos, Vélez Sarsfield ha vinto 1-0 a Newell's Old Boys de Rosario, San Lorenzo ha vinto 2-1 all'Arsenal, Defensa y Justicia ha vinto 3-2 all'Huracán, Boca ha pareggiato con Gimnasia Esgrima La Plata 2-2, Estudiantes ha vinto al River Plate 2-1, Rosario Central ha vinto all'Argentino Juniors 2-1 e Lanús ha vinto 1-0 a casa del Independiente. La Coppa della Liga ha due fasi. Nella prima 26 squadre sono divise in due zone in cui tutti giocano contro tutti. Le prime 4 di ogni zona passano alla seconda fase in cui vi è l'eliminazione diretta fino ad arrivare alla finale. RAI Argentina al Mondo presenta Covid, la pandemia che ha cambiato la storia dell'umanità. Arrivano in Argentina dosi del vaccino Covishield elaborato in India. Un carico di 580.000 vaccini contro il coronavirus prodotti in India è arrivato mercoledì nel nostro paese. I vaccini sono elaborati dall'Istituto Serum dell'India grazie al trasferimento di tecnologia di AstraZeneca e l'Università di Oxford. Il ministro della Salute, Ginés González García, ha affermato che questi vaccini fanno parte di un totale di 1.160.000 dosi che lo Stato argentino acquisterà attraverso l'Istituto Serum dell'India. Con queste dosi è prevista l'estensione della vaccinazione agli ultra sessantenni e alle persone a rischio. Secondo i dati del Ministero della Salute, fra le dosi di Covishield e di vaccino Sputnik V arrivato in 4 voli dalla Russia, l'Argentina dispone 1.800.000 dosi per il proseguimento del piano di vaccinazione più grande della storia argentina. Il test argentino che individua il coronavirus in 5 minuti è stato approvato dall'autorità competente. Il test argentino che individua la positività dal coronavirus di un paziente in soli 5 minuti è stato approvato dalla ANMAT, cioè l'Amministrazione Nazionale dei Farmaci, Alimenti e Tecnologia Medica del Paese. Secondo le spiegazioni del ricercatore Sebastián Cavallito, direttore del Centro di Ricerca e Sviluppo in Fermentazione Industriale dell'Università di La Plata, questo test rapido consente di effettuare studi popolazionali su larga scala, mappature e segregazione di aree. Inoltre, si può utilizzare ad esempio nei parchi pubblici, autobus e scuole per separare rapidamente le persone positive al coronavirus, le quali saranno successivamente sottomesse al tampone per isolare coloro che attualmente sono malati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sconsiglia di chiedere passaporti che certifichino l'immunizzazione contro la Covid-19. L'OMS ha sconsigliato ancora, e per il momento, la richiesta di un passaporto o certificato di immunizzazione contro il coronavirus per poter viaggiare fra i paesi, con l'argomento che può limitare ancora di più i viaggi. Lo ha spiegato il direttore di emergenze sanitario della OMS, Mike Ryan, durante un incontro con la stampa, in cui ha ricordato che ancora non vi sono dati sufficienti per garantire, che le vaccinazioni interromperà la trasmissione del coronavirus. L'esperto ha affermato che quando avremo vaccini di seconda e terza generazione, la vaccinazione contro il coronavirus potrà sì essere inclusa in una strategia a lungo termine di controllo della malattia e della sua prevenzione, come si fa ormai da molti anni con la vaccinazione contro la febbre gialla. Staffrae Italiano, Caritina Kosulic e Cielo Ayala. Produzione Silvana Avellaneda. Web Julian Cortez.
Llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un cantado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal. Solo telarañas que teje el yuyal, el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud en nadie. Que me digas si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal, el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Que nadie que me diga si vives aún. ¿De dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
RAE Argentina al Mondo presenta L'America è notizia. Le Nazioni Unite hanno esortato gli Stati Uniti e l'Unione Europea a rimuovere le loro sanzioni contro il Venezuela. La relatrice speciale delle Nazioni Unite, Alena Duhan, ha chiesto lunedì agli Stati Uniti e all'Unione Europea di rivedere le sanzioni imposte al Venezuela perché ha considerato che esse siano una violazione del diritto internazionale ed abbiano esacerbato le calamità. Dopo questa dichiarazione, il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha riconosciuto che la crisi umanitaria del suo paese è enorme ed ha reiterato la sua denuncia provocata dalle sanzioni economiche al suo governo, specialmente da quelle imposte dagli Stati Uniti, malgrado la situazione critica sia iniziata negli anni precedenti alle sanzioni. Maduro, il quale fino alla metà del 2019 negava l'esistenza dell'urgenza umanitaria, ha rilevato che la relatrice ha lanciato un appello al governo degli Stati Uniti e al governo dell'Unione Europea affinché rivedano le sanzioni contro il Venezuela e le rimuovano perché esse hanno esacerbato una crisi umanitaria gigantesca e enorme contro il popolo. La Dohan ha affermato durante la presentazione del rapporto preliminare, dopo una visita di 12 giorni al Venezuela, che le sanzioni multilaterali al petrolio, al settore minerario ed ad altri settori sono una violazione del diritto internazionale e costituiscono un intervento negli affari interni del paese. L'Argentina può tornare a esportare gas verso il Brasile. Dopo 6 anni, l'Argentina ha messo in servizio la centrale termica dell'Uruguayana, situata nello stato di Rio Grande do Sul. In questo modo mira a riprendere l'esportazione di gas verso il Brasile nei prossimi mesi. La valvola che collega il gasdotto di 437 km che unisce Aldea Brasileira in Argentina a Uruguayana in Brasile è rimasta chiusa dal 2015, momento di insediarsi il governo di Mauricio Macri, fino a domenica 14 febbraio. La messa in servizio consente che l'Argentina esporti fino a 2,4 milioni di metri cubi giornalieri di gas naturale e quando quel gas non è necessario per soddisfare la domanda locale. Ogni giorno di attività rappresenta per l'Argentina un afflusso di valuta estera di fino a $500.000. Inoltre, suppone un introito di oltre $100 milioni annuali se solo si esportasse in tutte le regioni tranne che in inverno, periodo in cui il gas è necessario per coprire la domanda locale. L'energia elettrica generata dalla centrale termica di Uruguayana è di importanza strategica per il sud del Brasile, poiché offre appoggio a costi concorrenziali ad un sistema altamente dipendente dalla idraulicità e molto colpito dalla siccità provocata dal fenomeno La Niña. Attualità di x.com.ar del 19 febbraio 2021. Iniziamo dall'Argentina. Attraverso la risoluzione 102-2021 pubblicata nel bollettino ufficiale, l'Ente Nazionale per le Comunicazioni ha indetto un concorso pubblico per l'aggiudicazione di licenze di radio FM nella provincia di Catamarca, Chubut, Mendoza, Santa Cruz, Santiago del Estero e Tucumán. La legge 26.522 stabilisce che le licenze corrispondenti ai servizi di comunicazione audiovisiva non satellitari che utilizzino spettro radioelettrico saranno aggiudicate tramite concorso pubblico e permanente. L'ENACOM avrà la facoltà di stabilire le caratteristiche delle convocazioni a concorso. A Comodoro Rivadavia vi sarà un appalto di 3 canali disponibili unicamente per il settore senza fini di lucro. E ora passiamo al Messico. Radio Educación, un'emittente sulle onde corte, medie e FM, ha ottenuto la concessione per sfruttare la frequenza dei 1060 kHz AM con copertura Città del Messico. La nuova concessione è stata consegnata lo scorso 20 gennaio 2021. Radio Educación ha un'infrastruttura ormai stabilita ad est della capitale, nel comune di Iztapalapa. Fra le sue 2 frequenze AM/FM, Radio Educación raggiunge 30 milioni di messicani. Il suo segnale AM le permette di raggiungere popolazioni scarsamente coperte da altre stazioni radiofoniche a carattere sociale ed il suo marchio ha una buona accoglienza fra gli ascoltatori al di là della Valle del Messico. Contare su una nuova concessione di spettro, oltre a conservare la frequenza, consentirà a Radio Educación di aprire uno spazio per le nuove proposte in materia di contenuti e di differenziare la programmazione della 1060 da quella della 96.5. L'antenna di trasmissione della radio comunitaria femminista, Violeta Radio, è appesa all'infrastruttura di Radio Educación. Violeta Radio cerca di integrare nella sua programmazione e organizzazione la parità tra i sessi. La stazione radio è il risultato di anni di lavoro da parte dell'Alianza per il Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, ADEMAC, per far sì che l'uguaglianza di genere sia inclusa come priorità all'interno del quadro legislativo e politico delle telecomunicazioni e della radiodiffusione del Messico. Nel 2016, 3 anni dopo la sua fondazione, l'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni messicana ha concesso ad ADEMAC una licenza di radiodiffusione FM per servire l'area metropolitana di Città del Messico. Radio Violeta è on air dal 2017. E ora andiamo in Russia. Il governo russo ha imposto una multa di $150.000 a Radio Free Europe e Radio Liberty, un mezzo di comunicazione patrocinato dal governo statunitense, per aver violato la legge sugli agenti stranieri del paese. Non è la prima volta che le autorità russe multano questa emittente, che prevede di ricorrere quest'ultima sanzione. L'agenzia stampa Reuters informa che la legge sugli agenti stranieri offre ampia discrezionalità al governo russo, che può stabilire ostacoli burocratici per qualunque gruppo non governativo che riceva finanziamento straniero. E proseguiamo in Europa, più precisamente in Ungheria. La Comunità Economica Europea ha condannato da Bruxelles la decisione dell'Ungheria di sospendere la licenza di una radio indipendente. Questa è la conseguenza della recente decisione del Consiglio dei Media dell'Ungheria, controllato da Fidesz, partito dal governo, il quale si è riferito a settembre a presunte violazioni della legge dei media del paese per prendere la decisione di non rinnovare la licenza a Kubra Radio lo scorso 14 febbraio e per indire un concorso per l'aggiudicazione della frequenza. L'organismo, creato nel 2011 sotto il patrocinio del presidente Viktor Orban, ha affermato che l'emittente aveva presentato i documenti amministrativi in ritardo due volte nell'arco di un anno. La scorsa settimana l'Istituto Internazionale della Stampa, con sede a Vienna, si è unito ad altre 5 organizzazioni di stampa europee per accusare il partito Fidesz di voler zittire Kubla Radio nel quadro della repressione dei media critici. In un comunicato della settimana scorsa, l'Associazione Nazionale dei Giornalisti Ungheresi ha definito Kubla Radio l'unica emittente del servizio pubblico che rimane in Ungheria i cui contenuti non sono sotto l'influenza del governo. L'egemonia delle emittenti filogovernative aumenterebbe al 100% con il silenziamento di Kubla Radio, il che non avrebbe precedenti in Europa. A settembre, la ricercatrice principale di Human Rights Watch, Lydia Gale, ha definito la decisione riguardante Kubla Radio l'ultimo di una lunga serie di esempi degli sforzi del governo ungherese per frenare la stampa indipendente e prendere il controllo del panorama mediatico. Daniel Freund, europarlamentare tedesco, ha dichiarato: l'azione di Viktor Orban in Ungheria stanno mettendo in pericolo la democrazia in tutta l'Europa. Non possiamo continuare con le mani in mano mentre si costruisce un sistema autoritario in Ungheria. Nella classifica della libertà di stampa dei Reporters sans Frontières, l'Ungheria occupa l'89esimo posto su 180 paesi misurati. Si trovava al 23esimo posto quando Orban è tornato al potere nel 2010. E ora passiamo ad una notizia relativa alla Cina ed al Regno Unito. Venerdì scorso la Cina ha rimosso BBC World News dalle sue reti televisive, e l'emittente pubblica di Hong Kong ha affermato che avrebbe smesso di trasmettere la radio BBC World Service una settimana dopo che il Regno Unito aveva revocato la licenza di trasmissione della televisione statale cinese. L'Amministrazione Nazionale della Radio e Televisione della Cina ha affermato che i servizi della BBC World News sulla Cina avevano violato gravemente il requisito di essere veritieri ed equi, avevano danneggiato gli interessi della Cina e minato l'unità nazionale. Radio Television Hong Kong, l'emittente finanziata con i fondi pubblici nell'ex territorio britannico, ha asserito che avrebbe sospeso la trasmissione della programmazione delle notizie radiofoniche della BBC. La stazione Radio 4 della RTHK mandava in onda la radio BBC World Service durante 8 ore ogni sera, e l'emittente R1 mandava in onda un programma della BBC della durata di un'ora, una volta alla settimana. Fino a venerdì le piattaforme private di Hong Kong Cable TV e Now TV continuavano a mandare in onda BBC World News. La BBC, una corporazione pubblica inglese, ha dichiarato di essere la rete di informazione internazionale più affidabile del mondo, che informa sulle storie di tutto il mondo in modo equo, imparziale, senza timori né favoritismo. Certo, lo dicono loro. Il ministro degli affari esteri britannici, Dominic Raab, ha definito la proibizione una restrizione inaccettabile della libertà di stampa. L'ambasciata della Cina a Londra ha dichiarato: la cosiddetta libertà di stampa non è altro che un pretesto per mascherare e produrre disinformazione e calunnie contro altri paesi. Molto bene amici, ecco, così finiamo questo programma, ringraziamo tutti voi l'ascolto, Caritina Cosuli e Celo Ayala, vi salutiamo, alla settimana prossima.